Allora, sono le 9:11, dovremmo già essere in contatto con Sabrina, che fa parte del collettivo di informazione China Files e collabora con diverse testate, oltre a essere spesso ospite sulle libere frequenze di Blackout. Pronto, ciao, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno. Ciao. Allora, noi ti sentiamo molto bene. Insomma, spesso ti chiamiamo per farci raccontare i rapporti tra la Cina e altri paesi occidentali, spessissimo si tratta degli Stati Uniti, e diciamo che anche oggi partirei proprio da qui. In realtà i rapporti sono tra la Cina e l'Italia, ma anche in questo caso gli Stati Uniti sono almeno indirettamente coinvolti. Sto parlando dei dubbi da parte della Premier Meloni sulla proroga del memorandum con cui insomma aveva aderito il precedente governo Conte alla Belt and Road cinese, dubbi che sarebbero insomma stati sollevati nell'ultimo incontro con lo speaker della Camera statunitense McCarthy. Intanto mi farei spiegare da te che cos'è questa Belt and Road, cosa comporta appunto il memorandum che abbiamo firmato, per poi arrivare appunto a questi dubbi di Giorgia Meloni.
Allora, diciamo che la Belt and Road Initiative era stata di fatto molto accantonata negli ultimi anni, anche con il governo Draghi. Di fatto quello che sembravano questi accordi, il memorandum of understanding, che avrebbero portato chissà quali vantaggi, soprattutto ovviamente sempre in termini economici, sempre di economia si parla, però diciamo tutti questi vantaggi negli ultimi anni alla fine non sono emersi, e non sono nemmeno emerse le particolari iniziative per facilitare in qualche modo o comunque semplificare quelli che sono i rapporti tra Cina e Italia, in particolar modo, ripeto, soprattutto dal punto di vista degli scambi commerciali, no? E ci sono stati in realtà vari momenti di frizione comunque con la Cina anche durante il governo Draghi. Ricordiamo per esempio in un paio di casi il momento in cui il governo ha deciso di bloccare le acquisizioni da parte delle aziende cinesi di realtà, tra cui ad esempio il comparto dedicato agli autobus, se non sbaglio, sì, dell'azienda Iveco per esempio, e tutti bloccati appunto facendo uso del cosiddetto Golden Power, quindi questo potere assoluto, diciamo, che può utilizzare il governo in ultima istanza quando può giustificare appunto questo tipo di stop all'iniziativa privata, giustificandolo come un rischio per la sicurezza nazionale, per esempio. Quindi diciamo che già dei momenti non felicissimi si sono visti nel corso degli ultimi anni, già dal momento in cui è stata di fatto firmata la nuova via della seta. E ora la scadenza è molto vicina, perché parliamo del 2024, e come avete giustamente anche anticipato voi, c'è di mezzo comunque tutto nuovo mondo, un mondo dove sicuramente Washington si sta facendo sempre più assertivo nei confronti dell'ascesa economica cinese, e quindi diciamo limitando particolarmente quelle che sono ad esempio le iniziative dove la Cina rischia ovviamente dal punto di vista di Washington di prendere una grande fetta del mercato globale, come può essere il discorso appunto sui microchip, sui semiconduttori. E questa ad esempio è una delle tante questioni che mettono l'Italia in una posizione un po' scomoda, soprattutto nei confronti del partner statunitense, e che in qualche modo l'Italia sta cercando di rimediare, diciamo, come spesso accade al nostro governo che cambia ogni stagione elettorale. E a questo c'è da aggiungere anche il fatto che l'Italia, il governo di Giorgio Meloni in particolare, si è sempre interessato molto ad esempio a Taiwan, e la Lega soprattutto, diciamo, era tra i partiti che più si erano avvicinati a Taiwan in funzione soprattutto anticinese, perché alla fine sempre di quello si parla. E ora più che mai, anche di recente, ad esempio ad aprile, una delegazione italiana è stata sempre a Taiwan per discutere appunto di affari, di semiconduttori, di relazioni commerciali più strette, e quindi diciamo tutte queste iniziative che di fatto rendono scomodo per l'Italia avere ancora questa firma alla Via della Seta, che di fatto poi appunto nonostante tutto era comunque una formalità, ma comunque una formalità scomoda, diciamo, dal punto di vista della diplomazia.
È stato l'unico paese del G7 che ha aderito, e poi questo aspetto sostanzialmente molto importante, secondo me, riguardo alla legittimazione del governo Meloni rispetto agli Stati Uniti, perché appunto questa fede atlantica, insomma, è quella che per il momento fa da scudo alla Meloni rispetto agli Stati Uniti. Quindi che cosa comporta poi dal punto di vista pratico per quanto riguarda i flussi commerciali l'abbandono di questa firma?
Ma allora, io mi rifaccio soprattutto agli analisti come Francesca Ghiretti, scusate, del Merix, che in realtà hanno osservato sempre molto da vicino le iniziative italiane in ambito Belt and Road, e non ci si aspetta in realtà chissà quale terremoto politico, almeno nei confronti dell'Italia, anche se la Cina è nota per aver boicottato spesso le relazioni con i paesi che non ha giudicato, diciamo, abbastanza coerenti con la sua politica. Mi viene in mente il caso, ad esempio, di paesi come la Lituania, no? Che appunto avevano aperto la cosiddetta ambasciata de facto di Taiwan, quindi questi uffici commerciali e di rapporti commerciali. In realtà per l'Italia non ci si aspetta chissà che ritorsioni, però è sempre tutto da dire, è sempre molto imprevedibile, e alcuni temono che effettivamente ci potrebbero essere delle ripercussioni per quei settori dove l'Italia effettivamente ha un'impronta ancora valida, no? Negli scambi commerciali con la Cina, però rimaniamo sempre in quei settori molto di nicchia, come i marchi di lusso, per esempio, che, vabbè, di nicchia tanto non sono se guardiamo i volumi di profitto che ci stanno dietro, però effettivamente no, magari su cose più sostanziali, ecco.
Sì, poi all'interno di questo progetto si parlava anche della valorizzazione, per esempio, dei porti italiani, in particolare quelli che davano verso l'Adriatico, per quanto riguarda il percorso delle materie prime.
Assolutamente. Poi c'è da dire che l'Italia ha sempre avuto questo atteggiamento un po' ambivalente nei confronti della Cina, e anziché appunto averlo ambivalente a suo vantaggio, l'ho sempre utilizzato, cioè si è rivelato spesso uno svantaggio, proprio per paura di ritorsioni e chissà quant'altro. In realtà poi c'è davvero da vedere cosa accadrà. La questione dei porti sembra chiusa completamente ogni trattativa, e quindi, cioè, è proprio uscita, diciamo, dall'ambito dal focus delle relazioni sino-italiane, però sarà tutto da vedere. Di sicuro quello che manca oggi è comunque una certa, non vorrei dire furbizia, ma comunque un minimo di capacità da parte del governo italiano di sapersi giostrare con un partner come la Cina, senza appunto dover, diciamo, dichiarare le sue fedeltà verso il Pacifico, verso l'Atlantico. Che questo,
diciamo, che i margini di manovra sono un po' ristretti.
Mi viene in mente, cioè, la gaffe più grossa era stata quella, ad esempio, durante il Covid, quando l'Italia, per imbonirsi la Cina, ha deciso di chiudere sia ai voli cinesi ma anche ai voli taiwanesi, un'azione che non avrebbe avuto chissà che ripercussioni da parte della Cina, ma il governo italiano ha pensato che chissà che cosa sarebbe successo. Quindi non so con la Via della Seta come sarà la questione, anche perché la Cina dalla Via della Seta in Italia appunto per ora non ci ha guadagnato quasi nulla, e ci ha guadagnato sicuramente molto di più con altri paesi, per cui non so effettivamente quanto ci tenga a sua volta, al di fuori appunto dello smacco, ma puramente, diciamo, diplomatico.
Va bene, grazie Sabrina. E in attesa di nuovi sviluppi su questa vicenda mi sposterei in Thailandia, perché ieri si sono tenute le elezioni per per rinnovare il Parlamento della Thailandia, e ricordo che la Thailandia è una monarchia parlamentare, ha una lunga storia di colpi di Stato militari, e direi che tuttora è divisa tra le élite della capitale Bangkok, vicine al re e al partito dei militari, anche se poi vedremo così come è andato il voto anche nella capitale, e poi ci sono i cittadini più poveri legati invece ai partiti di opposizione, no? A sua volta il partito principale di opposizione è un partito praticamente a conduzione tensione familiare, perché il leader morale, potremmo definirlo così, è Thaksin Shinawatra, che è un ricco imprenditore, qualcuno se lo ricorderà perché è stato il proprietario del Manchester City per forse un anno, qualcosa del genere.
Esilio volontario, come lo definisce lui, ma evidentemente
dice che forse tornerà per stare vicino alla figlia. Ecco, la figlia è l'attuale candidata per il partito. Vorrei chiederti come sono andate.
Sono andate più o meno come ci si aspettava, forse meglio di come ci si aspettava, ovvero proprio con una vittoria palese dei partiti di opposizione, quindi una netta sconfitta dei partiti, diciamo appunto, più tradizionali, più conservatori, e nettissima sconfitta poi per il partito proprio dell'attuale premier Prayut Chan-o-cha, che appunto è stata la mente dietro al colpo di stato del 2014 e di fatto l'uomo forte del paese fino ad oggi. Un risultato che in realtà ci si aspettava, anche perché in qualche modo proprio questi due partiti, sia quello che hai citato te, il Thai di Thaksin Shinawatra, ha, diciamo, avuto sempre questa presa e soprattutto riuscito in qualche modo a riguadagnare terreno, un po' grazie al lavoro appunto anche della figlia sul campo, ma proprio perché c'è stata una forte opposizione, soprattutto in alcuni contesti, mi viene in mente ad esempio Bangkok e i giovani, contro appunto l'attuale governo dei militari, e quindi diciamo che si è di fatto è emerso con forza proprio questa opposizione. Primo tra tutti, in realtà ancora prima del partito di Thaksin, è arrivato invece il Move Forward Party, che è questa creatura che è nata in realtà nel 2019 come Future Forward Party. Era di fatto un'avanguardia di quello che era il movimento dei giovani in protesta di quell'anno, di quella stagione, diciamo. Quindi è interessante che abbia in realtà stravinto le elezioni. Un po' ce lo si aspettava, ma effettivamente i numeri sono stati importanti, e ora appunto sarà da capire, davanti a questa prospettiva, come reagirà il governo, anche perché ricordiamoci che una delle battaglie che ha portato avanti il Move Forward Party, che appunto il primo ora al 99% dei seggi scrutinati, ha portato avanti ad esempio la battaglia dell'eliminazione della legge della lesa maestà, quindi questa legge per cui puoi essere rinchiuso anche per 10 anni in carcere se in qualche modo offendi l'autorità, in particolar modo appunto il governo o la famiglia reale, ed era stata ampiamente utilizzata in questi anni ovviamente per allontanare, imprigionare tutti quegli attivisti o comunque quelle persone che si facevano avanti in maniera più vocale contro l'establishment.
Ecco, ma con una vittoria così netta sembrerebbe appunto che queste elezioni in Thailandia possano rappresentare una svolta. Se non fosse perché mi sono un attimo così studiata il come funziona la costruzione di una maggioranza nelle camere thailandesi, e ho scoperto che in realtà 250 senatori sono nominati dall'esercito.
Esatto, infatti è curioso, quello l'hanno notato tanti, che già il sistema elettorale di per sé era stato particolarmente manomesso proprio per impedire ai partiti di opposizione di emergere da queste elezioni, cosa che comunque in realtà è accaduta nonostante tutto. Con la mano ovviamente dei militari, che può ancora inserirsi in questo ambito, sarà da vedere cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché di sicuro appunto i risultati che ora vediamo e soprattutto le intenzioni come quelle dei partiti di opposizione, che hanno promesso che avrebbero addirittura aperto a dei referendum costituzionali nei primi 100 giorni dall'effettivo insediamento al governo, diciamo che si sta creando comunque un clima che potrebbe portare delle tensioni nelle prossime ore. Bisognerà vedere davvero come si cercherà di risolvere questa situazione, proprio perché questi due partiti di opposizione in qualche modo sono un po' destinati a doversi trovare a lavorare tra di loro per fare in modo che non emerga appunto questa parte che è stata in qualche modo legittimata, no, del potere militare nel paese. E quindi in realtà è ancora tutto da vedere, però i risultati per ora hanno rivelato questo, insomma.
Sì, anche perché poi bisognerà aspettare luglio, se non sbaglio, prima di poter vedere un governo formarsi. E poi c'è anche l'incognita del ritorno in Thailandia al Shinawatra, che potrebbe anche in qualche maniera spostare certi equilibri. Bisogna vedere se poi sono compatibili i due partiti che hanno la maggioranza relativa rispetto a una potenziale alleanza, perché c'è anche l'opzione per quanto riguarda il partito di Shinawatra di allearsi con il partito dell'ex vicepremier, anche se questo gli farebbe perdere ulteriori consensi.
Esatto, assolutamente, quindi diciamo che è un attimo da capire cosa ci riveleranno poi nei prossimi mesi, e poi appunto si arriverà a luglio con l'ufficializzazione, diciamo, del governo in carica. Vedremo.
Bene, vedremo anche qui. Stavo leggendo adesso, perché l'agenzia ANSA ha commentato così anche rispetto a quello che dicevi tu prima di Move Forward, no? E diceva: non va sottovalutata la volontà di rimanere influente a ogni costo dell'elite monarchica abituata a comandare, che vede l'emergere del Move Forward come una minaccia esistenziale. Sono queste le parole che ha utilizzato appunto per quella volontà di riformare la legge di lesa maestà che dicevi tu, e anche quella di limitare l'influenza dell'esercito. Vedremo. Direi di fare un ultimo viaggio con te e di spostarci nel Golfo del Bengala, dove ieri il ciclone Moka ha toccato terra. È il più potente degli ultimi 10 anni. Ci puoi parlare delle dimensioni di questa catastrofe naturale del ciclone Moka, soprattutto per la zona di Cox's Bazar?
Allora, di sicuro è fondamentale appunto introdurre nel discorso le effettive, come dire, la realtà sul campo, e come un ciclone di queste dimensioni, che effettivamente è stato devastante, perché non ci sono ancora dei numeri chiari, ma si chiama comunque, cioè si parla comunque di migliaia di persone che potrebbero essere state colpite, nel senso che potrebbero essere morti o feriti da questo ciclone. In particolare Cox's Bazar è fondamentale introdurlo nel discorso, proprio perché quest'area, che si trova appunto nel Golfo del Bengala, è di fatto il campo rifugiati più grande al mondo. Ospita oltre 1 milione di persone, di cui la maggior parte provenienti da quell'etnia Rohingya, che di fatto ha lasciato quasi in toto di fatto il Myanmar a partire dal 2017, ma in realtà anche d'anni prima. Diciamo che i primi rifugiati risalgono addirittura alla fine degli anni 80, quando c'è stata la prima vera repressione da parte dell'esercito del popolo birmano in protesta. E quindi diciamo, qua si trova comunque un numero significativo di persone che in un campo che è nato appunto quasi 20 anni fa non ha mai ricevuto di fatto un miglioramento significativo. Un enorme slum che si trova in uno appunto dei punti più colpiti dai cambiamenti climatici al mondo, mi verrebbe da dire, perché effettivamente qua si concentrano dei fenomeni climatici estremi, dal caldo estremo a appunto questi episodi ciclonici che in teoria sono stagionali, ma appunto con il peggioramento delle condizioni climatiche sono diventati sempre più estremi, sempre più violenti. Il tutto a fronte di una realtà che in realtà è importante ricordare in questo momento sta vivendo un periodo di fortissimo stress. Diciamo che dopo l'hype, non so come chiamarlo, del 2017, quando tutte le ONG si sono fiondate ad aiutare i Rohingya, che appunto vi ricorderete, no, anche la ex, mi viene di appunto di allora, l'ex leader birmana Aung San Suu Kyi, era finita alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo per appunto la soppressione della minoranza musulmana Rohingya. E quindi diciamo, dopo questa, diciamo, interesse fortissimo della comunità internazionale, in realtà oggi il campo si trova in uno stato di sempre crescenti difficoltà. Al di fuori di queste condizioni attuali, di fatto l'ONU ha ridotto e sta riducendo in continuazione gli aiuti che manda a questo campo. Ricordiamoci che appunto il tutto poi finisce per andare a ridosso del Bangladesh, che è uno stato che a sua volta è costantemente sul rischio di default, oltre che appunto sta vivendo una stagione anche politica abbastanza difficile, soprattutto in vista delle presidenziali del prossimo anno. e il tutto ancora a fronte di un piano di rimpatrio dei Rohingya ancora non ben chiaro, proposto dal governo militare, dalla giunta militare che adesso ha il potere in Myanmar, che in qualche modo prometterebbe il rimpatrio di questi rifugiati a fronte proprio di un Bangladesh che non riesce fisicamente a sostenere le spese di un tipo di, appunto, di questo tipo di strutture. Quindi diciamo che anche l'arrivo del ciclone peggiora una situazione che sta in continuo peggiorando.
Al disastro umanitario, insomma, si è sommato anche il disastro naturale, diciamo così, che poi peraltro da quelle, a quelle latitudini spesso e volentieri arrivano queste piogge, i monsoni, e quindi Bangladesh molto frequentemente è totalmente inondato, è un paese che veramente è al limite fra l'acqua e la terra, insomma. Senti, ma questi, ma i Rohingya, il flusso dei Rohingya si è fermato? Cioè, nel senso, ormai c'è stato diciamo la fuga di massa di questa popolazione, o ancora rimangono in Myanmar alcune i Rohingya e ancora sono in condizioni difficili?
Allora, ve ne sono rimasti pochi, non si hanno dei dati precisi, qualcuno è rimasto, però diciamo che appunto si trovano nelle stesse condizioni in cui in realtà si trovano in generale la popolazione birmana in Myanmar in questo momento, dove comunque c'è ancora una grande confusione politica negli spazi soprattutto dominati dalle milizie etniche. Certo. Le tensioni non sono concluse, anzi le violenze sono... Non si può neanche parlare di escalation perché è così da quando è iniziato il colpo di Stato, no? Nel 2021. Però di fatto è un paese che, anche perché è isolato dalla comunità internazionale, è davvero fuori dalla comunicazione mediatica, quindi è anche davvero difficile capire effettivamente chi sia rimasto nel paese e in quali condizioni si trovi oggi.
Ecco, è proprio così, non so bene cosa aggiungere, perché penso davvero alla situazione in cui si può trovare un campo profughi con 1 milione di persone senza un riparo concreto da venti e un ciclone che è fortissimo, e niente, staremo a vedere. Io nel frattempo ti ringrazio moltissimo per tutte queste informazioni questa mattina e spero di sentirti presto.
Vi ringrazio anch'io e vi saluto augurandovi una buona giornata. Alla prossima.
Ciao, grazie.
Buona giornata.